Va bene, buonasera a tutti, bentornati allo spazio sociale Roccaforte, bentornati a Casa Pound per questa ennesima conferenza. Oggi conferenza importante perché celebriamo il centenario dell'impresa di Fiume. Impresa di Fiume che è passata purtroppo in sordina per quanto riguarda la cultura mainstream nazionale, è passata in sordina per quanto riguarda la stampa o le grandi manifestazioni culturali nelle varie città italiane, tra cui anche la nostra Bolzano, e che però Casa Pound sta cercando, insieme a molte altre comunità militanti in giro per l'Italia, sta cercando di riportare in voga, riportare alle orecchie e al cuore degli italiani. Impresa importantissima quella fiumana, che è riuscita a dare una marcia in più, uno sprint, un battito di cuore, un'adrenalina tale che rinfondeva nel cuore degli italiani il coraggio per riprendersi quelle terre che all'Italia furono strappate. Stiamo parlando appunto delle terre irredenti, siamo a ridosso adesso del 10 di febbraio, quindi un argomento quanto mai importante in questo periodo, ma in tutto l'anno ovviamente, per ricordare i nostri connazionali che furono barbaramente trucidati e esiliati in terre a loro lontane. E oggi nel 2020 è giusto ricordare il centenario di Fiume come uno scossone che ancora oggi, appunto nel 2020, potrebbe dare al cuore degli italiani. Il cuore degli italiani che oggi purtroppo è spento, è abilito, è scoraggiato. Il cuore degli italiani che non ha più voglia di lottare, così almeno sembra, no? Guardando anche la situazione politica attuale del nostro paese, ma il cuore degli italiani che in fondo ha ancora quella brace, quella fiamma che con un po' di vento di passione, quale è anche l'impresa di Fiume, potrebbe tornare a riaccendersi, potrebbe tornare a incendiare il cuore degli italiani e l'Italia tutta, in maniera ovviamente positiva. Ospite qua con noi abbiamo Federico Goglio, lo conoscete, è già venuto qua un sacco di volte. Federico che è artista, scrittore, cantautore e curatore di questo... di questa missione, vorrei chiamarla, questa missione grafica, che è Ferro Gallico, che è la casa editrice di questi fumetti ostinati e contrari, che da 3 anni, giusto Federico?
Sì, 2 anni e mezzo.
2 anni e mezzo, 3 anni,
sì, dai, 3 anni, esatto.
Sono tornati di fatto ad incendiare il cuore degli italiani, con un obiettivo ben preciso, ovvero quello di incendiare il cuore soprattutto delle nuove generazioni di italiani. Quale miglior mezzo, se non l'immagine, il fumetto, soprattutto in un mondo, in una società che purtroppo ha smesso di leggere, ha smesso di avere curiosità e voglia di acculturarsi, quale mezzo migliore appunto per tornare a far sentire gli italiani realmente tali, insomma. Io saluto anche, ne approfitto perché oggi stiamo registrando anche la prima registrazione di Radio Bandiera Nera, e quindi ne approfitto per salutare anche gli ascoltatori a casa. Io ho parlato fin troppo, lascio la parola a Federico per la presentazione di Fiume o Morte, l'epica impresa di D'Annunzio e dei suoi uomini.
Grazie mille. Allora, comincio con un ringraziamento, ovviamente, che è un ringraziamento sentito di poter essere qui con voi ancora, diciamo, un'altra volta. Vi sarete stancati, diciamo, abbastanza, insomma, dalla faccia, però, perché in radio non si capisce la faccia che hai fatto.
In effetti, è passato
mai, vabbè. No, allora, in realtà, adesso, a parte le battute, intanto grazie mille per questo invito, soprattutto in un periodo dell'anno che, come ha ricordato Andrea, è un periodo che ci vede, diciamo, in prima linea nel ricordo vicino al 10 febbraio, il ricordo di quello che è accaduto agli italiani lungo il confine orientale, diciamo, istriani, fiumani, dalmati. Noi stiamo per fare un libro a fumetti su Nino Benvenuti, sta per uscire. Nino Benvenuti, pugile campione, che è un simbolo dell'esodo. Quindi abbiamo raccontato Norma Cossetto come a fumetti, diciamo, e come simbolo anche, se vogliamo, della violenza anti-italiana e degli infoibamenti, no? Però c'è poi quella parte dell'esodo che è altrettanto dolorosa, perché poi è quella che in un certo senso aveva messo di fronte italiani ad altri italiani, con comportamenti vergognosi, che adesso non è ovviamente non stiamo raccontando questo oggi, ma perché tu l'hai accennato, e quindi mi collego a questo, perché in un certo senso la storia di Fiume, come tante altre pagine della storia italiana, è una storia che non inizia e non finisce nel caso specifico in quell'anno praticamente dell'impresa di Fiume, no? E questo vale anche per la storia d'Italia, la storia di quel secolo che viene successivamente alla unità d'Italia, l'Italia che conosciamo, diciamo. È tutta una storia che è fatta di tappe, per un percorso piuttosto lungo e anche molto, come dire, che si interseca spesso e che si intreccia in altre storie. La città di Fiume è un simbolo da questo punto di vista, perché adesso farò cenno all'impresa di Fiume, l'impresa di D'Annunzio, ma quella città che conoscerà il sangue nei giorni di Fiume, perché lo vedremo, quel Natale di sangue, la fine dell'esperienza fiumana è comunque un finale tragico, onestamente un finale tragico. Italiani che cannoneggiano altri italiani, no? una cosa terribile. Però la città di Fiume conoscerà una storia ben peggiore pochi anni dopo, e che è quella storia è la storia che dopo l'8 di settembre del 43, come prima ondata di violenze, porterà ai primi infoibamenti e poi, dopo una pausa, con il ritorno, diciamo, nel territorio dei tedeschi, ci sarà poi, con la fine della guerra, dopo il 45, la seconda parte, diciamo, delle violenze. La città di Fiume è una città che subirà il destino di tutte le altre città italiane, che è un destino di spopolamento, di svuotamento, oltre che appunto di omicidi, di violenze, di stupri e tutto quello che conosciamo. Lo dico perché la città di Fiume, come l'Istria generale, così mi ricollego e introduco insomma questo libro invece, questa storia, è una città che diventa una città fantasma dopo il 45. L'Istria aveva un mezzo milione di abitanti circa, e noi sappiamo, e tutti sanno ormai, che lo spopolamento è pari a circa di 350.000 e passa italiani. Se solo anche ci soffermassimo sui numeri, non ci vorrebbe un matematico per capire l'italianità, senza neanche scomodare la storia, la cultura, la tradizione, tutto. Basterebbe pensare ai numeri. Quando città da 50.000 abitanti da un giorno con l'altro si ritrovano ad avere dei esuli che sono 40.000, 45.000, questo per ogni città, Fiume, Pola, Capodistria, tutte le grandi città istriane subiscono questo spopolamento, ci vuole poco, diciamo, per fare due conti, insomma, per capire anche di cosa stiamo parlando. L'impresa di Fiume è l'impresa, quindi, di una città italianissima. D'Annunzio,
scusami, 350.000 italiani che se ne vanno da quelle terre sono di più di quelli che oggi ci sono in Alto Adige. Se facciamo un calcolo con il luogo in cui ci troviamo, no?
Quella storia è una storia assolutamente è quasi incredibile, e soprattutto incredibile pensare che nessuno l'abbia raccontata per decenni, che siamo stati obbligati praticamente da una legge, che è una cosa umiliante per certi aspetti se ci pensiamo, no? Obbligati da una legge a ricordare una pagina di storia italiana indiscutibile, incontestabile. Quando arrivavano i treni carichi di bambini e venivano accolti come a Bologna, no? Il treno della vergogna fu accolto perché erano carichi di italiani, e ai bambini i sindacalisti della CGIL, gli esponenti del Partito Comunista, i militanti del Partito Comunista minacciarono lo sciopero generale se qualcuno avesse dato da mangiare il latte ai bambini italiani. versarono latte sui binari pur di non darlo ai bambini. Questa è una storia che davvero non si può quasi neanche raccontare, fa male raccontarla. Ed è una storia però, appunto, per esempio, la città di Fiume ne è protagonista. La città di Fiume, dicevo, italianissima, D'Annunzio la definì italianissima. Quando io ho, un paio d'anni fa, ho scritto il disco su D'Annunzio, inizialmente ho fatto molta fatica a trovare una chiave, diciamo, di lettura per poter sintetizzare, se vogliamo, in un album musicale, una storia così complicata, un uomo così complesso, no, per certi aspetti. Poi a un certo punto ho pensato di raccontare non tanto D'Annunzio artista e scrittore, che in fondo tutti possono conoscere anche, e tutti conoscono, o tutti possono conoscere anche leggendo direttamente qualcosa di D'Annunzio, ma provare a raccontare il soldato inteso come poi il comandante, dalla Prima Guerra Mondiale a Fiume. Ed è stata, in un certo senso, questo libro Fumetti, che racconta in maniera specifica l'impresa di Fiume, è in un certo senso racconta la stessa cosa, racconta di un grande, ancor prima che un uomo d'arte, un uomo d'azione e un grande comandante, un grande leader, si potrebbe dire oggi. Se ci pensate, alla fine io ho fatto questa riflessione, no? Che nella carriera, diciamo così, nel percorso di D'Annunzio soldato, D'Annunzio uomo d'azione, ci sono diverse tappe, tra cui le prime due più grandi, più famose, sono nella Prima Guerra Mondiale, la beffa di Bucari e il volo su Vienna, no? In un certo senso D'Annunzio, che è eroe di guerra e si fa eroe di guerra, è eroe a Bucari, è l'eroe di mare, nell'acqua, no? Perché è un'impresa marittima. Su Vienna è l'eroe del cielo, perché vola sopra il cielo, nel cielo della capitale del nemico, e a Fiume in un certo senso diventa l'eroe di terra, no? Cioè, fa una marcia, che è la marcia su Fiume, e in un certo senso, ecco, l'eroe diventa completo, no? Forse non ci ha pensato nemmeno lui, è una cosa casuale magari, però effettivamente c'è questo aspetto dell'impresa di Fiume che secondo me può essere più interessante. Ed è il culmine di D'Annunzio, quella di Fiume. D'Annunzio ovviamente non era più un uomo molto giovane, non era più troppo giovane, non era neanche nella Prima Guerra Mondiale. Però il culmine di D'Annunzio non corrisponde, anche se qualcuno l'ha detto, poi a una discesa. Non è che dopo l'impresa di Fiume, è vero che lui si ritirerà poi al Vittoriale, cioè, ma non è una discesa legata a dei fatti storici o legata anche a fatti personali. Semplicemente D'Annunzio è un uomo anziano che ha fatto il suo e inevitabilmente finisce, anzi direi che il suo finire è comunque un finire a Fiume, nell'azione, da uomo anziano, in un certo senso, inevitabilmente si sarebbe dovuto fermare. Quindi quella che diventa la sua, poi, quello che sarà il suo lascito, che viene bene concretizzato dal Vittoriale, in realtà non è la discesa, come qualcuno ha detto, no? Di un uomo che, come dire, ormai ha perso in un certo senso e che non è più, è assolutamente fuorviante come immagine. Le due imprese che precedono l'epica impresa di Fiume sono appunto la beffa di Bucari e il volo su Vienna, no? E questo fumetto si apre con il volo su Vienna, per esempio. Si apre raccontando quel volo, raccontando di un'impresa italianissima, perché nessuno avrebbe mai immaginato, cioè solamente un italiano, e un italiano come D'Annunzio, poteva immaginare di farsi un viaggio, diciamo, di quasi mille chilometri tra andata e ritorno, con aerei che volavano e sappiamo come, tant'è che di quei 11, mi sembra, aerei che partirono per l'impresa su Vienna, tre si fermarono quasi subito, un quarto, cioè era un miracolo arrivarci, per dire, a coprire quelle distanze. Solo un italiano come D'Annunzio poteva immaginare di volare su Vienna, cioè in piena guerra, sopra la capitale del nemico, e non sganciare bombe. Cioè solamente D'Annunzio poteva immaginare, un italiano solo poteva inventarsi una roba del genere.
Tra l'altro, cosa che è stata ripresa poi da un po' da tutti in tutto l'arco della storia della guerra, no, dopo D'Annunzio.
Beh, certamente, cioè, ovviamente la primogenitura, poi dopo quando uno fa una cosa, apre diciamo una via, una strada, e quindi D'Annunzio si inventa questa cosa del volo su Vienna, che è un capolavoro assoluto, perché l'idea di, tra l'altro lui non sapeva, ovviamente non sapeva pilotare un aereo, quindi lo fa pilotare a Palli, lui si modifica fanno modificare l'aereo in modo che il suo, quell'aereo lì, possa portare due persone, da monoposto possa diventare un biposto, e quindi quell'Ansaldo diventa pilotato sì da Natale Palli, però con D'Annunzio. Inoltre i volantini che vengono poi gettati sulla popolazione sono di due tipi, perché c'era quello che aveva in effetti scritto D'Annunzio in italiano, che era una roba che però per l'esercito sembrava troppo poetico, troppo poco pratico, e quindi trovarono un compromesso all'italiana praticamente, e si lanciarono i volantini di D'Annunzio, e a quelli poi se ne aggiunsero altri 350.000 invece con un messaggio più, diciamo, come dire, più concreto, più diretto. Insomma, questa avevano rinviato quell'impresa, diciamo, di Vienna per due volte, no? Poi alla fine la portarono a compimento ad agosto del 1918. Avevano per due volte, era stata rinviata per questioni meteorologiche alla fine. E quando rinviarono la seconda, D'Annunzio si impunta e disse: basta, domani si va, a prescindere dal tempo, perché sono stufo, diciamo, di questa cosa, ce la rischiamo sostanzialmente, disse, e testualmente disse: arriveremo anche attraverso l'inferno alla là, no? Quindi alla fine partirono. Quindi lo spirito D'Annunzio è lo spirito dell'eroe, no? Ce l'ha proprio scritto questo nel DNA, ed è un'altra caratteristica che a volte non viene detta. Cioè si dice: ma D'Annunzio in fondo un uomo famosissimo del suo tempo, si trovava a fare, in un certo senso, quasi a interpretare, no, l'eroe. Invece non è così. Cioè, D'Annunzio sicuramente fece una guerra diversa da tanti altri in Italia, ma la sua parte, anche come motivatore, tu dicevi prima l'idea che una pagina di storia, come può essere l'impresa di Fiume, dicevi, possa anche essere una ventata di, come dire, di motivazione, no? È fondamentale oggi, e lo era fondamentale anche allora. La guerra si vinceva anche con la psicologia, si vinceva con le motivazioni. Il capolavoro successivo di D'Annunzio è la famosa Beffa di Bucari. La Beffa di Bucari la portò a compimento l'11 di febbraio del 1918, quindi qualche mese prima dell'impresa del volo praticamente. Pensate che la marcia su Fiume poi si venne fatta effettivamente l'11, come data l'11, perché disse: quel giorno lì per me è un giorno fortunato, no? Quindi, come ho fatto la Beffa di Bucari, vorrò rifare anche l'impresa di Fiume, la voglio fare l'11. La Beffa di Bucari fu un'altra impresa straordinaria, se ci pensiamo, 14 ore di navigazione a bordo di tre motoscafi veloci, tre MAS famosi, il 94, 95 e il 96. Sul 96 c'era effettivamente D'Annunzio. Quando arrivarono nella baia di Bucari, spessero i motori e accesero i motori elettrici. Diciamo una cosa che neanche Greta se la sarebbe immaginato. Così dice: caso è possibile che a cavallo della guerra qualcuno utilizzasse i motori elettrici? Beh, gli italiani sapevano fare anche queste cose, e l'idea d'Annunzio è quella, quindi, di entrare con un motore elettrico per non farsi sentire nella baia di Bucari, per silurare, diciamo, navi nemiche. Non fu da un punto di vista militare un'impresa straordinaria, ma fu un'impresa eccezionale, come quella su Vienna, dal punto di vista dell'immagine, anche della capacità degli italiani di poter fare una cosa del genere. Il fumetto si apre col volo su Vienna, con questi aerei che arrivano sulla capitale, e i viennesi che dicono: oddio, cosa ci faranno, se ci bombarderanno? C'è il prete che dice: no, bombarderanno la mia chiesa. Quell'altro dice: oddio, devo portare in salvo i bambini. E poi dicono: no, ma questi non ci stanno bombardando. Però allora gli italiani cosa sono in grado di fare? No? Sono capaci di tutto. No? Quindi, come l'inizio di questo di questo libro è proprio, non a caso, appunto, il volo su Vienna. Per finire, la beffa di Bucari, anche qui, italianissima, cosa che sembra relegata, diciamo, a racconti del passato, a racconti di pirati. Poi i pirati tornano anche nell'impresa di Fiume, vediamo. D'Annunzio scrive un messaggio, osare l'inosabile, durante la beffa di Bucari, e lo fa mettendo dentro delle bottiglie, lasciatela, quindi una cosa che, diciamo, da quasi da Salgari, se vogliamo, ma in realtà è una cosa che dico, apro una parentesi. Si parla anche prima abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di film, eccetera. Ieri sera ero da una sezione di paracadutisti a Monza a parlare di Prima Guerra Mondiale, gli alpini in particolare, e alla fine D'Annunzio con queste imprese, ma io pensavo ieri alle grandi imprese degli alpini nella Prima Guerra Mondiale, alla fine hanno scritto le sceneggiature fenomenali di film hollywoodiani che neanche si sono sognati di fare poi. Abbiamo visto film con imprese di guerra apparentemente incredibili. Beh, gli italiani non le hanno inventate come hanno fatto queste. Noi abbiamo già quei film lì, ma non, a differenza di questi film americani, sono sceneggiature scritte da uomini in carne ed ossa che hanno fatto realmente queste cose inimmaginabili, cioè imprese assolutamente che... Forse quando uno si siede a vedere una cosa del genere al cinema dice no, ma vabbè, si vede che è finto, non può essere, non è possibile. Ecco, quella storia, il film migliore di guerra, il film più spettacolare di guerra l'hanno scritto gli italiani e lo hanno scritto per davvero, però interpretandolo per davvero con la loro vita e il loro sacrificio. E l'impresa di Fiume, le imprese d'Annunziane rappresentano in parte, diciamo, rientrano anche in questo discorso. Arrivando più nello specifico a Fiume, di Fiume, come ha ricordato giustamente Andrea, quest'anno, nonostante ci fosse, diciamo, il centenario, quindi fosse una data importante di ricorrenza, sicuramente non si è ricordato effettivamente il senso profondo di Fiume, che è appunto quello che è lo stesso senso di italianità che troviamo sul volo su Vienna, a Bucari e in tutta la Prima Guerra Mondiale. L'intrapresa di Fiume, di D'Annunzio, non è un evento a sé stante, è la continuazione di quella Prima Guerra Mondiale, come se mancasse un pezzo, come se mancasse qualcosa. Quindi in quel senso lì andrebbe interpretato. Invece quel poco che si è detto di Fiume ovviamente è stato il racconto di una stagione di artisti folli, di artisti un po' così leggeri, un po' un po' troppo moderni in un certo senso, se vogliamo, no? un po' sessantottini, questo è quello che ci hanno raccontato. Ed è ovviamente una visione assolutamente distorta dell'impresa su Fiume. È chiaro che un'impresa come quella, che coinvolse uomini di certo non ordinari e grandi artisti, ricordiamo che in quei giorni a Fiume comunque tutta, diciamo, la cultura italiana andò a visitare la città, andò a trovare D'Annunzio, cioè c'era uno spirito di arte, era giustamente la città d'arte, la città di vita, lo fu detto ed è tutto vero, ma non fu solamente quello. L'impresa di Fiume è un'impresa anche di uomini al di là dell'eroismo, che è quello che soprattutto non viene raccontato, no? di questo spirito ardito, diciamo, che avevano questi uomini. Non viene raccontata l'italianità di Fiume, non viene raccontata neanche la politica Fiume, nel senso stretto del termine. D'Annunzio non è solamente, e i suoi uomini ovviamente, non sono solamente i legionari che partono da Ronchi per fare quella avventura, non è solo un'avventura, è un'avventura con una grande, anche una base solida, cioè la scrittura di una Costituzione, una carta costituzionale assolutamente rivoluzionaria, ma concreta. La città viene amministrata per più di un anno, diciamo, che viene amministrata in enormi difficoltà, perché l'Italia non riconosce la reggenza italiana e la reggenza di D'Annunzio a Fiume, e quindi di fatto fa un embargo, diciamo, chiaramente, sostanzialmente fa una... Quindi la gestione economica, amministrativa della città è una gestione difficile, complicata, a cui invece questi uomini danno delle risposte molto concrete. È questo che non viene raccontato. Cioè, non era l'idea, questa idea di questi uomini e donne che facevano facevano solamente festa la mattina e la sera, mandando tutto alla malora, no? Malora. È chiaramente una visione assolutamente, assolutamente assurda. E poi c'è un altro aspetto che non viene, che è quello che veramente manca, che mancherà sempre a una certa parte, diciamo così, della cultura, del mainstream, ed è quella l'idea di che un'impresa, una impresa umana, come è stata quella di Fiume, potesse avere anche dentro, potesse portare anche dentro di sé una verticalità, una spiritualità, no? Quella cosa lì è impossibile da far capire, no? L'idea di una missione spirituale anche, no? di una questo manca. Invece a Fiume è fortissimo, questo è un aspetto fondamentale da raccontare, no? D'Annunzio viene santificato quasi, cioè viene considerato un santo a Fiume, una sorta di, direi quasi un mito, viene mitizzato immediatamente, ed è un fenomeno assolutamente curioso, perché nella storia se ne sono verificati tantissimi, ma di solito post mortem, no? Dopo la morte di un uomo con un carisma, magari con quello di D'Annunzio, si passa alla santificazione, no? Faccio un esempio, non è un parallelismo, non fraintendetemi, è solo un esempio, apro una parentesi ennesima, ma solo per capire questo discorso, no? Se noi prendiamo uno degli uomini più conosciuti nella storia dopo la guerra, ed Ernesto Che Guevara, no? Che Guevara, quando finisce la sua vita in Bolivia, finisce la vita da uomo solo, sostanzialmente, viene isolato, viene abbandonato da tutti, continua a fare la sua rivoluzione, diciamo, con pochi uomini, viene circondato, alla fine verrà ucciso da uomo solo in quella entroterra boliviano. La popolazione lo ha isolato, non lo ha seguito in nessun modo. Quando c'è un'infermiera che a un certo punto vedrà il cadavere, la prima che vede il corpo di Ernesto Guevara, e scriverà, no? Fa una testimonianza, dice: io quando ho visto quel morto, cioè io ho visto, mi sono trovato di fronte a Gesù Cristo, cioè aveva lo stesso aspetto, sembrava Gesù Cristo raffigurato, no? Come siamo abituati, no? A vederlo, no? Da quel momento in poi, nelle zone intorno, zone interne della Bolivia, alcune donne vecchie iniziano a prendere Che Guevara, a considerarlo una sorta di santo protettore, da aggiungere ai santini degli altri vari santi cristiani, cattolici, insomma, e quindi a venerare Che Guevara, come ancora oggi sembra che ci siano delle zone, appunto, cui venga venerato con dei santini, come fosse appunto un santo protettore. Bene, ma questo fenomeno è una cosa assolutamente limitata, ma e che non riguarda quello che poi, come processo, diciamo, di santificazione commerciale, invece ha avuto Che Guevara, che invece è il grande paradosso, ne abbiamo anche già parlato, no? Quel paradosso di finire poi sulle tazze, sulle marche dei gelati, sulle scatole dei surgelati, cioè quella roba lì che è incredibile e che neanche lui si meritava, obiettivamente. Al di là di questo, con D'Annunzio assistiamo a una cosa diversa, unica, cioè la santificazione dell'uomo in vita. In quei giorni a Fiume, cioè in quei giorni a Fiume, i fiumani, italianissimi per storia, per tradizione, per cultura, vedono in D'Annunzio un santo, non lo vedono neanche più come semplicemente il reggente, come il capo politico, come il capo amministrativo, eccetera. Noi, c'è una pagina in questo libro in cui ci sono donne che escono da una... alla festa di San Sebastiano, escono dalla chiesa e vogliono omaggiare, poi si organizzano per omaggiare D'Annunzio di un pugnale votivo e dicono: noi abbiamo il nostro santo, D'Annunzio è San Sebastiano redivivo, noi abbiamo un santo che gira per... È una cosa molto pagana come idea, no? Cioè però al di là di questo è un'idea che fa capire, no? In un certo senso come venisse... guardato D'Annunzio, come venisse guardata quell'impresa. Dico un'altra cosa, non sto facendo una chiacchierata storica particolarmente, però sto dando degli spunti, diciamo, su quei giorni. Quando alla fine D'Annunzio sarà costretto a abbandonare la città, Lo fa dopo una resistenza minima, ovviamente, perché si accorge, che sa benissimo che noi, questo troverete tutto qua dentro, e lo troverete in maniera invece anche paradossalmente più storica, diciamo, ecco, con molto più precisione. Bene, lo abbandona la città e fa abbandonare la città i suoi legionari perché è consapevole del fatto che altrimenti a Fiume si sarebbe versato un sacco di sangue, no? Quindi per evitare che italiani, diciamo, vigliacchi, che in quel caso era lo Stato italiano, uccidessero altri italiani che semplicemente avevano chiesto solo che la propria città, Fiume, potesse effettivamente essere considerata per quello che era, una città d'Italia. Abbandona la città. Bene, se ci fate caso, anche questo come parallelismo, diciamo, comunque confronto ad altre situazioni, noi siamo abituati, e questo è capitato tantissimo, capita sempre nella storia, ma capita sempre nella cronaca, anche nella cronaca di guerra, diciamo, anche oggi. Quando un esercito entra e conquista una città o addirittura uno stato, insomma, si verifica di solito un fenomeno che nella popolazione civile è un fenomeno da un lato di opportunismo, dall'altro anche non solo di opportunismo, a volte anche solo di sopravvivenza, di voglia di magari di stare in pace, di normale, quindi non voglio neanche essere così negativo nel definire questa cosa. Però di solito sì, cosa succede? Che quando l'esercito che se ne va viene preso a sputate in faccia, diciamo così, soldati, e quando va bene, e quando arrivano i, passatemi il termine, liberatori, perché io faccio un riferimento, avete capito anche a che storia sto citando, no? Ovviamente, arrivano i liberatori, ecco, sono considerati tali, sono arrivati i liberatori, no? Questa è una cosa. E a volte chi si ritrovava in una piazza, magari fino a poche settimane prima, quando arriva l'esercito, chi vince sostanzialmente nella popolazione, a volte appunto anche solo per quieto vivere, viene... senza entrare nel merito, no, delle scelte, eccetera. Bene, a Fiume accade il fenomeno opposto, no? Che è una cosa curiosa, se vogliamo. Quando i legionari abbandonano la città, non vengono insultati la popolazione, che potrebbe benissimo farlo per accogliere bene i nuovi che stanno entrando, per fare vedere che non hanno avuto nulla a che fare con quelle tra virgolette, governo della città momentaneo, eccetera. No, non lo fanno, non insultano i legionari, anzi, piangono di commozione e di tristezza. Le donne di Fiume gettano fiori ai soldati che escono dalla città, e dà la misura anche questo, molto più di qualsiasi altra cosa, probabilmente, di quanto, diciamo, quella voglia d'Italia fosse incarnata in questi uomini. In questi uomini li troverete un po' rappresentati in questo libro, che è un libro di avventura, perché l'impresa di Fiume è un'impresa avventurosa in maniera incredibile. Qui la difficoltà dell'autore è stata quella non tanto di raccontare questa storia, ma di capire che cosa escludere da questa storia, così piena di giorno per giorno, ogni giorno, di cose piene avventurose che effettivamente in un fumetto sono... E troverete una storia che fa ridere anche, una storia estremamente positiva, una storia divertente, ironica. Ci sono i personaggi più vicini ad Annunzio che qua assumono vita propria, nel senso che per esempio Guido Keller, che affianca al comandante in questi giorni, ha anche degli spazi suoi nel libro. Ci sono, ogni tanto è come se la regia, no, abbandonasse per un attimo le vicende principali e seguisse magari qualche suo, perché i personaggi incredibili, Locatelli, Keller, c'è Ettore Muti giovanissimo, e viene raccontato con degli episodi proprio solo di Ettore Muti, che come riesce a recuperare lì anche lì l'ingegno, no? A recuperare militarmente però il viveri all'esercito italiano dei regolari che stanno fuori, le imprese per mare degli uscocchi, di questi pirati, diciamo, tutti spinti spinti dalla genialità e dall'esigenza, dalla contingenza di dover dar da mangiare alla popolazione e inventarsi qualche modo che poi alla fine è il modo che è un misto tra come dire, il coraggio, no, di questi uomini e la genialità italiana al tempo stesso, no? Quindi qui c'è sia l'azione e questo incredibile coraggio, e poi c'è, ripeto, un sacco di cose che fanno letteralmente ridere. Cioè c'è l'impresa, per esempio, di Keller sul Parlamento, con il volo sul Parlamento italiano, quando a un certo punto si viene a sapere a Fiume che ovviamente in Italia ci sono manifestazioni a favore di Fiume, d'Annunziana, Fiume dei Legionari, eccetera. Allora Keller propone al comandante, dice: D'Annunzio, c'ho un'idea, voglio fare una cosa per cavalcare questa. Ah, bene, ti ascolto, mi interessa, è una cosa coraggiosa, è una cosa un po' pazza, mi interessa. Dice: sì, voglio prendere il mio aereo, volare sopra Roma e andare sul Parlamento e lanciare escrementi umani, diciamo, sul Parlamento. Ah, mi piace questa idea, fallo, no? Quindi lui parte. Tra l'altro parte anche, viene anche queste cose qui rappresentate, che sembrano invenzioni, che sono reali. Cioè, Keller era uno che prendeva, quando volava con il suo biplano, volava con il servizio da tè. Cioè, lui prende il servizio da tè, sale sul biplano, no? E quindi lo rappresentiamo effettivamente per quello che era. Quindi prende, vola, lancia sul Parlamento i suoi escrementi e poi se ne torna tranquillamente. In un altro episodio, sempre di Keller, a un certo punto dice, visto che c'era un po' di fame in generale, anche l'alto comando, eccetera, gli uomini più vicini ad Annunzio, allora dice: bene, prende il suo aereo, vola appena oltre, diciamo, le linee dove c'è l'esercito italiano regolare, che in un certo senso assedia, no, se vogliamo, anche idealmente, la città, atterra in un campo e va a requisire un maiale. E lo prende e lo carica in qualche modo, riesce in qualche modo, sfonda l'aereo, perché il maiale pesa, riesce in qualche modo a farlo salire sul biplano. Tira un paio di pugni al contadino che non vuole perdere il suo maiale, dice: no, ma cazzo, questo serve per Fiume, è per la causa. Quindi rivola, torna indietro e a un certo punto arriva a Fiume con il maiale che è per metà fuori dall'aereo, perché ha anche sfondato, quindi con le zampe che sono così. Arriva, lui che era vegetariano, quindi non mangiava la carne, alla fine si vede a un certo punto rappresentata la cena, dove c'è D'Annunzio che dice: ringraziamo Keller che ci ha fatto questo, e stanno mangiando questo maiale. Dice: peccato che sei vegetariano, è proprio lui non può mangiarlo, ce lo mangeremo noi, insomma. Quindi ci sono tutti questi episodi, diciamo, assolutamente raccontati con lo spirito di Fiume. Cioè, lo spirito di Fiume, che è un'altra cosa che poi magari mi taccio, però lo spirito di Fiume è una di quelle cose che va raccontata, perché è lo spirito di uomini che facevano la guerra, andavano incontro eventualmente anche alla morte, non si tiravano indietro. Certo, nessuno andava per morire, però mettevano in conto che ovviamente ci fosse questa possibilità. Lo stesso D'Annunzio nella guerra l'aveva passato vicino più di una volta, insomma. E, bene, facevano tutte queste cose, ma in un certo senso con il sorriso. Cioè, andavano, a un certo punto non mangiavano più, bene, dobbiamo andare in qualche modo a requisire una nave dell'esercito italiano, lo facciamo, cioè, nel senso, magari ci sparrano dietro, però va fatto. E lo facevano sempre con quello spirito, con lo spirito di goliardia, che assolutamente va raccontato. Cioè, l'idea che anche nelle difficoltà si possa, con quello quell'italianità che è nostra, poter affrontare anche quei momenti difficili, di difficoltà, di grande difficoltà a volte, con quello spirito. Questo è lo spirito che va raccontato. Quell'impresa di Fiume, che in un certo senso nasce a Ronchi, no? Parte da Ronchi, per in un certo senso quasi iniziativa di soldati di ritorno, che erano quegli ufficiali dei granatieri che erano stati richiamati in Italia, che a Ronchi invece che chiamano definitivamente D'Annunzio: mettiti alla testa di soldati d'Italia per entrare finalmente a Fiume, perché Fiume era una città amministrata, e qui c'è attualità, apro anche qui solo una piccola parte su questo, perché poi fa parte anche del contenuto, diciamo, di questa storia, amministrata dalle forze internazionali, da quelle che oggi sarebbero i caschi blu dell'ONU, per dire, no? Visto che nessuno risolve niente a Fiume e non si sa bene cosa fare di questa città, e l'Italia dice, come al solito, risolverà la politica, andremo in Europa, ci faremo ascoltare, l'Europa ci ascolterà, eccetera, eccetera. Gli altri dicono: sì, adesso vedremo. E quindi a Fiume c'è una forza, ci sono forze internazionali di polizia, sostanzialmente, come caschi blu, e sono principalmente americani, francesi, inglesi, che amministrano in quei giorni, nei giorni che precedono l'impresa di Fiume, quindi che precedono quel settembre dell'impresa di Fiume, l'amministrano in una maniera scandalosa, cioè come sempre in maniera super anti-italiana, cioè ironizzando, sbeffeggiando, prendendo in giro gli italiani, tanto che l'episodio che è scatenante alla fine è il fatto che gli unici a difendere gli italiani, che sono la popolazione, no? Questo è quello che va detto, cioè sono itali- cioè i cittadini di Fiume sono italiani e gli unici che li difendono in questi giorni di caos sono è la parte del contingente dei soldati italiani, appunto i granatieri, che per quello vengono richiamati in Italia, perché dicono che stanno troppo battendo per difendere gli italiani a Fiume. Allora, un paradosso assurdo, la solita cosa all'italiana di non voler sembrare troppo, no? A difendere la nostra storia, la nostra gente, eccetera. Quindi, quando a un certo punto questi tornano, poi ci sarà il famoso motto o Fiume o Morte, che io ho voluto riproporre come titolo, Fiume o Morte, e con questo motto, seguendo questo motto, poi questi uomini si incolonneranno, diciamo, guidati da D'Annunzio. Guidati da D'Annunzio, febbricitante, quel giorno alla febbre, dice, eppure lo faremo lo stesso l'11, perché l'11 è il mio giorno fortunato, ho fatto la beffa di Bucari, come dicevo prima, e quindi partiremo l'11. Si mette alla testa di questi uomini che all'inizio sono circa 200-250, una cosa del genere, sono 30 autocarri pieni di uomini, lui si mette alla guida di questa processione quasi da Ronchi, a bordo della sua Fiat, e poi lì in realtà, strada per strada, e lì anche lì c'è questa cosa che ricorda un po' quasi un percorso mistico in un certo senso, quasi religioso, cioè gli uomini che quando vedono passare questa processione di italiani vuole dare il proprio contributo e quindi i soldati che strada per strada si uniscono.
Faccio una piccola parentesi perché è doverosa per me, Davide, noi abbiamo servito la patria sotto il 5° Reggimento Alpini. Lungo la strada anche tre compagnie del 5° Reggimento Alpini si unirono appunto ad Annunzio per andare a riconquistare Fiume.
È
una parentesi di cuore.
È giusto, mi sembra infatti partendo poi in realtà si unirono diversi, i legionari poi allargarono, addirittura poi a Fiume si dovette chiudere le porte da questo punto di vista, ce n'era troppa di voglia e di volontari alla fine per partecipare, quindi non sapeva più neanche D'Annunzio effettivamente come fa. E poi i fatti, e con questo effettivamente poi magari mi fermo, cominciano proprio, anche qui sembra, li raccontiamo facendo quasi ridere, perché fanno ridere ma in realtà sono tragici, sono i Vespri Fiumani, che sono quelle giornate effettivamente dell'estate che precedono poi il settembre della marcia su Fiume, quando appunto è ben rappresentato in alcune tavole, è Davide che Davide poi suona con me ma non vuole mai ascoltarmi, viene sempre dopo, piuttosto che ascoltarti arrivo in ritardo. E beh, in questi Vespri Fiumani alla fine gli scontri, sono scontri con morti, eccetera, nascono proprio, e noi li rappresentiamo, da un episodio di anti-italianità assolutamente insopportabile, degli sbirri francesi, diciamo, che prendono in giro e aggrediscono praticamente delle donne italiane che hanno delle coccarde italiane sulla camicia, cioè una cosa da niente, e le deridono dicendo siete delle povere illuse perché Fiume è una città che diventerà una città jugoslava, no? Che purtroppo stanno tracciando, mi ricollego a quell'inizio, stanno tracciando una parabola drammatica per Fiume, no? Che diventerà poi purtroppo, si concretizzerà un po' di anni dopo. E quindi la popolazione insorge ed è la parte della borghesia, quella buona, che si interessa all'Italia. Allora si vede la signora elegante che tira l'ombrellata e acceca il soldato francese, il signore elegantissimo con la bombetta che spacca il bastone sulla testa dell'altro soldato, eccetera. Cioè la popolazione è unita, diciamo, non ci sono distinzioni a Fiume, come era in generale allora in Italia, nel considerarsi italiani. Quindi tutti insieme, no? Nel difendere quello che è il bene più prezioso, che al di là di ogni retorica, io lo credo da tutta la vita, ed è la cosa che mi ha spinto più di tutte, in ogni caso, a fare negli anni le cose che ho fatto, che è il senso della appartenenza a una comunità, ad una storia, diciamo, ad una tradizione anche, all'idea, diciamo, che di aver ereditato qualcosa da mio nonno, dai nostri nonni, dai nostri papà, eccetera, e di volerla almeno mantenere per come l'abbiamo ereditata, se non cercare addirittura, se possibile, diciamo, di poterla migliorare. Cioè il senso del noi, no? Che è la cosa più importante, che secondo me, tu hai detto giustamente prima, è stata quell'introduzione sul fatto che storie come queste possano, no? Magari, chi lo sa, però sono importanti perché potrebbero in qualche modo anche riaccendere dei sentimenti sopiti, delle cose un po' spente, magari apparentemente spente. Io sono molto d'accordo, perché una storia come quella di Fiume, come sono tante altre, abbiamo raccontato anche insieme tante volte, sono le storie del noi, che è la cosa alla fine più importante. Cioè l'Italia esiste, per me esiste solo come, non esiste non come squadra calcistica, infatti prima abbiamo detto non me ne importa niente, ma personalmente insomma, però esiste solo per me, esiste e ha un senso esclusivamente se è un noi. Ecco, questo è quello che per me, ed è quello che per me si può ereditare anche da questa storia così, così curiosa, che è quella di Fiume, insomma, ecco. Grazie.
Prima di lasciare lo spazio alle domande, ringrazio tantissimo Federico. E ancora una volta devo elogiarlo, lui è sempre molto umile, no? Però ancora una volta devo elogiarlo perché ha creato un capolavoro con questo, sbagliato dire fumetto, graphic novel.
Gli autori, dai, onestamente, dai, grazie autori, però.
Federico, come sempre, come ogni uscita di Ferrogallico, si prende lo sbattimento, il lavoro, l'onere di curare il prodotto, portando dei risultati che sono ottimi. Io sono un amante, come molti di voi, dei libri di Ferrogallico. Vi posso dire che quello su Fiume è il più avvincente, senza nulla togliere agli altri, assolutamente, sì, è vero. Però è quello più avvincente, quello che veramente ti strappa sorrisi su sorrisi, sì. Allo stesso tempo ti fa incazzare, allo stesso tempo ti fa sognare, che è la cosa importante che dicevamo prima, no? Che ti risveglia questo amor patrio che a un certo punto ti dice, oh, va che non sei un prodotto da centro commerciale, tu sei erede di una storia fatta di eroi. Ovviamente vi sto spingendo ad acquistare il libro, però soprattutto vi spingo a prestarlo e a farlo leggere soprattutto ai giovani. Quindi cugini, fratelli, figli, nipoti e quant'altro, con un graphic novel del genere che te lo divori in mezza serata, perché veramente è tanto tanto avvincente, magari qualche vostro giovane parente potrebbe, il vostro giovane familiare potrebbe rinnamorarsi dell'Italia e della sua storia.